Per me è un onore e un privilegio avere con noi il fratello Stefano D'Alessandro, il fratello che ha faticato tanto, tanto per il Signore. Il Signore lo ha benedetto non soltanto con una bella comunità numerosa, grande, ma con tanti collaboratori, con un impegno nella scuola domenicale davvero, davvero significativo. E usare un piccolo termine questo, ma il Signore sa, e noi una cosa ci pregiamo di avere nel cuore: l'approvazione del nostro Padre Celeste, quando un giorno ci dirà: ben fatto, mio buono e fedele servitore. Per quanto ci riguarda oggi, è un onore avere il fratello D'Alessandro con noi, questi fratelli che, come vedete, si adoperano per l'opera di Dio. Fratello D'Alessandro, gloria a Dio, benvenuto fra di noi. Mettiamo
fratello, facciamo questo miracolo. Allora, mi piace pure il suo orologio, dopo me lo porto. Quanto tempo c'ho? Quanto tempo c'ho?
Nel gergo pentecostale, sentiti libero, fratello. Quando vedi i fratelli che prendono la porta, vuol dire.
Ma me, aspettate. Chi è che vuole essere benedetto stasera? Ah, ci sta qualcuno che ha bisogno come me. Allora c'è qualcuno che ha bisogno come me, eh? Un volto sa. Certo che già sono arrivati, non hanno bisogno, quasi quasi. Prima che mi dimentico, però, devo portarvi i saluti. Di solito mi dimentico di prenderli, però stranamente stavolta mi sono ricordati, e allora come li ho presi mi sono ricordato pure di darli. E questa è l'altra, porto i saluti della comunità di casa. Noi in questo momento stanno pregando, sicuramente, come insomma, sì, è così, chissà com'è. Chissà, il pastore nostro, sanno che sono venuto qua e stanno pregando che il Signore ci benedica. Voglio subito andare alla parola del Signore, quella che ha messo sul mio cuore. Sono le ore 19:32 minuti, con l'orologio che il fratello ha lasciato qua sopra. Io, se non mettevi il suo, mettevi il mio, però ci troviamo tale e quale, ci troviamo identicamente, 32 il suo e 32 il mio. Abbiamo la parola del Signore nel Vangelo di Luca, al capitolo 8. Leggeremo dal verso 43. Leggeremo fino al verso 48. Beato chi legge, beato chi ascolta. Or, mentre Gesù andava, la moltitudine l'affollava. E una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni, aveva speso nei medici tutta la sua sostanza, senza poter essere guarita da alcuno, accostatasi per di dietro, gli toccò il lembo della veste e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò: chi mi ha toccato? E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero: maestro, le tue ti stringono e t'affollano. Ma Gesù replicò: qualcuno mi ha toccato perché ho sentito che una virtù è uscita da me. E la donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante e gittata ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata curata in un istante. Ma egli le disse: figliuola, la tua fede ti ha salvata. Vattene in pace. A te ti serve il Gesù di ieri, quello di domani o quello di stasera? E per domani, aspetta, tu devi decidere stasera, ora. Tu vuoi quello di ieri? Sai, ieri, una volta, ieri era i benedetti, che uno era benedetto. Non è vero, non è vero, non è vero. Domani forse il Signore è benedetto. Non è vero. Il Signore è il Dio del momento. Del momento. E la potenza della fede mette in esecuzione questa grande verità. Chi non ricorda quel fermati o sole? E anche gli uomini sono andati in difficoltà, perché per far scendere gli uomini sulla Luna dovettero fare i calcoli, dovettero pure vedere che mancava qualche cosa. E dovettero fare i calcoli secondo quello che mancava, se no l'uomo sulla Luna dovettero anche rivedere i 15 gradi di nell'orologio di Agatz. Vi sono un'infinità di leggi che regolano il mondo materiale, le ha stabilite Dio, e il creato vi ubbidisce rigorosamente secondo il suo mirabile disegno glorioso. È una cosa gloriosa. Ma Dio ha anche stabilito le leggi che presiedono il regno dello spirito, e non ultime le prescrizioni concernenti la fede. Gesù replicò: qualcuno mi ha toccato perché ho sentito che una virtù è uscita da me. Istantanea, istantanea. In che consistono le regole della fede? È stabilito che chiunque crede in Cristo ottiene la remissione dei peccati. E questa remissione ha delle conseguenze stupende. Alle volte uno non ci pensa, ma man mano che la parola di Dio ti parla, prendi atto. Quando ti ha rimesso i peccati, cioè sei stato salvato, cioè sei stato redento, quando è reale questa verità, allora ti senti anche giustificato. E allora cominci anche a provare, quando si loda il Signore e si dice santo, 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 ti accorgi che il Signore ti ha santificato. Hai voglia di aspettare che gli uomini ti fanno santo? Il Signore ti dicono pure: fai santo subito a questo, fai santo a quello. Ma il Signore ti fa santo all'istante. Come lo conosci il Signore? Io non lo so, però io lo conosco. Ho avuto questo privilegio. Oltretutto ti lasci immaginare quando poi entri ad essere adottato. È proprio così. La conseguenza della rimissione dei peccati comporta tutto questo. Tutta questa realtà che ci introduce verso Dio, ci introduce nell'eredità delle promesse, vita eterna. Poi a chiunque lo richiede, egli dona l'indispensabile pienezza dello Spirito Santo. E perché no? Ha bisogno anche la guarigione divina nel corpo. Questa è la legge della fede. È meraviglioso constatare la misericordia del Signore in una guarigione scaturita da un atto di fede. Lo ritengo un contatto vitale, di vita, un contatto di vita. Grazie Signore. La donna, che come abbiamo letto aveva una perdita di sangue da 12 anni e che non aveva ottenuto Fratelli, la parola di Dio è attuale. Abbiate pazienza, penso che lo sapete, no? Non sto imparando niente di nuovo. La parola di Dio è uguale, ieri, oggi e domani. Come? Ah, va bene, grazie dell'insegnamento, perché a volte mi sfugge queste... Ieri, oggi e in eterno. E Signore, quanto ti vogliamo bene, o no? La parola di Dio, ieri, oggi e in eterno. Ma un miglioramento veniva da questa cura che sta donna, ma ebbe piena fiducia nella potenza del Cristo. Pensava. A volte i pensieri non sempre sono negativi. Questa aveva un buon pensiero. Speriamo che ci sia qualcuno di noi stasera che ha qualche buon pensiero. Guardate che pensava. Se riesco a toccare, questo non sta, sta scritto in Marco questo passaggio, se riesco a toccare non fosse altro che le sue vesti, sarò salva. Ma guarda che bella pensiero. speriamo che c'è qualcuno con compassione. E questo suo pensiero, i pensieri, che lei, beh, si avverò. Questo, l'azione del pensiero mosse la mano di Dio. Ti ringraziamo, Signore. Il Signore risponde sempre alla fede. Ma la domanda mi viene, ma perché lui che conosce tutto chiede chi mi ha toccato le vesti? Ma guarda un po', insomma, non conosci tutto tu. Vabbè, non sapevo che... Però c'è un altro problema, che forse, come ce l'avevo io, c'è qualcuno che ci abbia questo problema. Perché c'erano persone lì presenti che ci avevano questo problema. Speriamo che qui non ce ne sono. A casa nuova ce ne stanno, qua forse non ce ne sono. Pietro e i discepoli non comprendono il senso della domanda. Perché? Perché non distinguono il contatto fisico dal contatto vitale. Gesù non stava parlando di un contatto fisico, ma stava parlando di un contatto che porta vita. Ma loro non avevano questo senso, ma la donna a questo contatto dichiara davanti a tutti il suo stato passato e la sua istantanea guarigione. Occorre un contatto vitale, non esteriore, col Signore. Vedete, una lettura superficiale della parola di Dio non basta. Questa deve profondamente innestarsi nelle anime nostre, esercitare tutto il suo peso sulle nostre coscienze e produrre frutto. Perciò, dice Giacomo, deposto ogni lordura e il resto di malizia, ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata, cioè innestata in voi e che può salvare le anime vostre. La donna fu guarita. Ma Gesù volle che testimoniasse davanti a tutti. Perché, dice la parola del Signore, se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto col cuore che Dio lo ha risuscitato da morti, sarai salvato. Ma che, non so che cosa vuole. Tu che cosa vorresti fare? Vuoi fare come i cosiddetti battenti nelle nostre zone? Si mettono i piedi, che poi si strappino, si fanno del male ai piedi e poi arrivano sotto al santuario e lì la pancia a terra. No, non ne vado, tu sei che stupidità, perché ti piace avere il Signore coppa una figurella che quando ti serve lo metti fuori dal taschino e quando non ti serve dice stai nel taschino, non uscire. Ma non è così. Davide dove si maniava diceva come fa il Signore? Ma non hai pensato tu come fa il Signore? E si sta pensando, ci deve pensare il Signore come deve fare, mica ci vuoi pensare tu. Se tu hai desiderio di essere benedetto, semmai guarito in questa sera, mica ci vuoi pensare tu. E che ci pensa a fare? Voglio di far venire le nuvole in testa, i dolori di testa. Quello ci pensa il Signore, tu devi solo credere. Devi solo credere. Alleluia. Ella si preoccupava della sua indegnità. Gesù la costringe a scoprirsi per farla godere i benefici del suo gesto di fede e gli accorda salvezza e pace. Quando sarebbe opportuno aggrapparci a quella veste e restarci come quando facemmo il giorno della nostra redenzione. Che bello. Io non so personalmente se il Signore mi ha salvato a 12 anni o a 15 anni. Non lo so. Vabbè, fate voi. Lascio a voi. Diciamo. Ora il fatto è che, diciamo, mi scuso con i miei perché diciamo che conoscono questa realtà, no? Di quello che sto per dire, però può essere di aiuto a qualcuno, a qualcuna. Io, come alcuni hanno testimoniato, io sono nato da famiglia cristiana, diciamo che cristiano non lo ero, perché poi mi piacevano diciamo le canzoni mondane e andavo dietro un po' lì dove io sono nato, cresciuto ma non pasciuto, e lì nella sanità c'erano i più validi cantanti. Allora, all'epoca mia, Sergio Bruno, Maria Abate e via di seguito. E a me mi piacevano. E sicché a un certo momento io non ci pensavo a affittarmi delle sedie per andare, ma io ero figlio di fedeli. Io sono nato da genitori evangelici. E lo sapevo, quando usciva il santo con le 500 lire grandi, le 1000 lire con le spille che mi dicevano tanti. Io lo sapevo che quella era una cosa, diciamo. Però stavo lì perché mi piacevano i cantanti, le canzoni. Che bello quando entra il Signore, ti piacciono i cantici proprio. Ma che bella trasformazione. Anche di questo. Io avevo la mia vita pazzoide. Non era un tipo facile. E sicché mi avevano affibbiato il nome di Pazzariello. Ma questo mi dava una fastidio enorme. Però nemmeno me ne potevo liberare. Non era nelle mie forze di liberarmi, perché facevo tutti i miei sforzi per essere calmo, però puntualmente perdevo, come si usa dire, le staffe. E il Signore mi aveva, per la fede dei miei genitori, mi aveva guarito dall'epilessia, mi avevano fatto fino a 2 punture lombari, ma non gli avevano ricavato niente. Poi ci fu un fratello e disse: sorella, Gesù lo può guarire. Quando gli viene qualcosa, mettili il sangue di Gesù Cristo, lo puoi dare. E per la fede dei miei genitori io fui guarito completamente dalle epilessie, che mi venivano anche 7, 8, 10 al giorno. Poi cominciai a crescere, però la mia vita, insomma, cresceva un poco a sbando sotto l'aspetto spirituale. Benché, parlando con rispetto, non è una vergogna comunque, il mio sedere era un colabrodo, diciamo, per le siringhe che dovevo farmi. E senti, la cosa a 12 anni peggiorò. A 12 anni cominciò a venirmi, diciamo, che a momenti che vedevo come tante stelle. Poi non ci vedevo più, mi dovevo fermare. E questo fatto... prima veniva ogni 2-3 mesi, poi si ridusse a ogni giorno. E quando lo seppero i miei genitori, dissero: oh, perché non ce l'hai detto prima? Dopo voi mi facevate fare altre siringhe. Ero proprio, sapete, ossessionato dalle siringhe. Sì che mi portarono dal medico di famiglia, mi fece 2 cure, non fece niente. Dopo che passava questa e che veniva la vista bella chiara, c'aveva un dolore di testa che mi spaccava il cranio. E a questo punto, questo medico di famiglia, che si chiamava Vasaturo, non me li posso mai dimenticare questi nomi, disse: signori D'Alessandro, c'è uno specialista. Guardate un po' dove stava questo specialista. A una zona di Napoli che si chiama ancora oggi lo Spirito Santo. Si chiama questa zona. Un poco dopo i Piazzalanda, per chi conosce Napoli. di fronte a una certa sala che si fittava poi dopo anche per quando venivano dei fratelli particolari a Napoli, di fronte a una certa sala Maddaluni. Non mi posso mai dimenticare, me lascio immaginare. E disse: potrei prendere appuntamento con questo specialista che si chiama Siciliano. Non so poi se era siciliano di origine, ma di cognome era Siciliano. Io preso l'appuntamento e, per farvela breve, dato che era un tipo che nemmeno un piatto rotto qui da mia madre mi aveva cambiato, ma qua ci stanno segni, non si vede tanto bene, perché trovai una suora benigna che all'ospedale, invece di fare, mi mise delle ciappe per bene, e non c'è tanto il segno, ma sapira lo segno. Allora, a questo punto, quanto è buono il signore, ci lavora di tante maniere, rimaneva ancora pazzarello, pazzoide, come dicevo prima, e facemmo questo appuntamento e ci diede stesso, ci prescrisse delle analisi. Cioè, ci prescrisse delle analisi che puntualmente facemmo. L'ultima analisi l'andammo a prendere il venerdì mattina, che poi il pomeriggio dovevamo andare da questo professore. A me puntualmente, ogni giorno, io soffrivo di questa vista mancante e di questo dolore di testa che mi spaccava il cranio. Avevo 12 anni. Così, una sera, il giovedì, andiamo in chiesa, il fratello Aurelio predica su quel passo quando Gesù, camminando sulle acque, loro pensavano che era un fantasma, cominciarono a gridare e Gesù disse: sono io, non temete. E Pietro subito: se sei tu, comanda che io venga a te sulle acque. Avevo 12 anni, capite bene perché. A quel punto Pietro esce, noi sappiamo la storia, no? Sta scritta da lì. E Pietro esce, comincia a camminare, e poi succede quello che succede, che Gesù salva me, e Gesù salva me. Oh, la predicazione a me mi colpì fortemente a 12 anni. Avete capito perché sono attaccato alla scuola domenicale? Perché è principe la scuola domenicale per me. State capendo, sì, state comprendendo. Giovani, datevi da fare per i bambini, perché quando loro pregano il Signore li ascolta più di noi, più di quando prego io e quando preghi tu. E così andammo, quella mattina scendemmo io e mia madre per andare a prendere, non andai a scuola, per poter andare a prendere l'ultima analisi. Quando arrivammo a un certo punto della strada, mia madre si volge vicino a me e fa: lo sai che forse non c'è nulla da fare? Sì. E che problemi tiene? Ora, siccome degli 11 figli, io ero il lavativo, non so come si dice a Roma. Lei capì, nel senso, ma che dici? Come se finalmente ti togli questo lavativo dai piedi. No, dice io, mamma. Ti ricordi ieri sera il fratello Aurelio? Oh, disse lei, non mi ricordo proprio, giustamente. Insomma, se stava insieme a me, insieme agli altri, il culto, però il culto, chissà se stasera sta qualcuno, sta qua, però non è presente. E mia madre non era presente, stava presente col corpo, ma non era presente. Come dissi io, ho fatto i pietre, magari 12 anni, capite? 12 anni, magari quando è entrata nella barca, gli altri hanno detto: hai visto, volevi camminare sulle acque, poi è affondato. Un ragazzo di 12 anni, io dissi così a mia madre, no? Poi a un certo momento io penso che Pietro avrà detto: no, io ci ho camminato sulle acque, io a un certo punto ci ho camminato, adesso esci tu, fammi vedere se sai camminare, perché io ci ho camminato sulle acque. Mamma, non ti preoccupare, noi teniamo a Gesù in quel stesso istante. Scomparve tutto. Io non gli dissi niente, andammo al pomeriggio dal professor siciliano, avevamo un appuntamento, lui mi fece stendere sulla lettica, là, mi guardava, signora, è la prima volta che il professor Vasaturo prende una baglia, questo bambino è sano come un pesce. Tieni presente, non fare come Marta e Maria, non fare come Marta e Maria. Ok, fratello, come fece Marta e Maria? Come fece Marta e Maria? Beh, Marta e Maria erano delle persone che abitualmente ospitavano Gesù. Lo sapete anche voi questo, no? Non vi sto dicendo niente di nuovo. Pure quelli che ospitano Gesù, può succedere che alle volte avviene qualche cosa. Eppure nella casa di Marta e Maria successe qualcosa, ma qualcosa di particolare, tanto vero che la notizia che mandarono a Gesù fu stupenda. Vieni perché il tuo amico Lazzaro è infermo. Loro pensavano e dicevano: farà una corsa podistica Gesù per venire. E invece no, invece non fece questa corsa. Quando Gesù arrivò, e Gesù, voi sapete come avvenne, e Marta e Maria una volta si rifugiavano nel passato, un'altra volta si rifugiavano nel futuro, e Gesù dice: ma io non sono l'Iddio del passato, non sono l'Iddio del futuro, io sono la resurrezione e la vita. Maria, Marta, lo volete comprendere, no? Che io sono la resurrezione e la resurrezione e la vita. Ora, quando stiamo nella presenza, che non tu hai portato. Quando siamo nella presenza del Signore, abbiamo il Signore del presente. Gesù è stato sempre nel presente, non è nel passato, non è nel futuro. Il Signore è del presente. Io non so se tu al presente hai bisogno del suo tocco. Dai salamas. Io non lo so. Ma tu lo sai, vero? Perché ti rifugio nel passato? Perché ti rifugio nel futuro? Cristo non è stato mai il Cristo del passato e nemmeno del futuro. Cristo è il Signore del presente. Alleluia. Lo sai che vuole benedire proprio te? O sei venuto qui tanto per sentire un culto come tanti culti? Magari poi ti fai pure un commento dopo. Un predicatore mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Magari gli scappa una parola napoletana, una napoletana, per dire, no? Ma io ti voglio dire una cosa. Lo sai che Cristo è venuto per te qui? Presente! L'abbiamo detto prima, no? Che è lo stesso, la parola di Dio. Questa qua. Questa parola qua. È presente. È presente. Io non so. Questa donna glielo disse in senso pratico: se solo tocco il lembo della sua veste sarò guarita. Io non so il tuo bisogno, però vorrei che tutti noi per un momento onorassimo Gesù Cristo. poiché l'abbiamo detto fin dal primo momento che ci siamo raunati, tu sei qui presente, abbiate pazienza, abbiate pazienza. Ecco, poi sono diventato abbi pazienza dopo, il Signore mi trasformò. Non ho fatto nulla di eccezionale io, ha fatto tutto Lui. Mi ha trasformato da passarello, mi ha fatto abbi pazienza. Ma abbi pazienza non nel senso tristo, nel senso di reazione, no, proprio nel senso di dire, Signore, dammi la forza e la pazienza. Tanto. E quando le persone vengono per essere aiutate, dico, abbi pazienza, il Signore è certo che viene. Alleluia, ti aiuta. E mentre noi ci raccogliamo con la certezza di quello che abbiamo detto fino a questo momento, di quello che abbiamo ascoltato, di quello che abbiamo cantato, che abbiamo sentito cantare, noi vogliamo dire a Lui, Signore, eccomi, ho bisogno di Te. Nulla di particolare, quella donna non fece nulla di particolare. Gesù disse, è buono che io me ne vado al Padre, perché se io me ne vo, il Consolatore non viene a voi, ma se io me ne vo, io ve lo manderò. Che cosa voglio dire? Che Lui è sempre presente. Non è che era presente lì con questa donna e non è presente qui, no, è presente qui, ora è presente qui. Perciò, come la donna che sfidò, la folla, la calca, ebbe fede per un contatto vivo col Figlio di Dio, tu che hai bisogno di questo contatto spirituale e che ti può produrre anche un beneficio fisico, vedi, e in effetti la donna fu guarita, ma Gesù gli disse, la tua fede ti ha salvato. Perciò devo dirti, non so se sono stato salvato a 12 anni oppure a 15 anni quando mi ha riempito di Spirito Santo, poiché la tua fede ti ha salvato. Ora io non so, il Signore si approfitta anche del nostro bisogno fisico per darci la salvezza eterna. Io non so il tuo bisogno, però se vuoi, dove stai? Alzati in piedi se tu credi che Gesù è in mezzo a noi. Secondo il bisogno, alzati in piedi, dove stai? La donna non fece nulla di particolare, una cosa di questa fece, una risultanza di questa la donna fece, e si avvicinò a quel personaggio, alleluia, nel caso specifico quel personaggio si avvicina a te in questo istante, perché egli è venuto nel mezzo di noi per operare. Alleluia, egli è l'operatore. Abbiamo pregato, anche noi preghiamo per tanti che sono in difficoltà anche fisica, e noi sappiamo che il Signore può ogni cosa. Perciò tu, se hai bisogno, abbi fede in spirito e verità, tocca quella veste. Tocca quella veste, abbi fede nel modo che lo Spirito Santo stesso in questo istante ti suggerisce. Io dico tocca quella veste perché può essere che in questo momento il Signore ti sta suggerendo un modo, magari di onorarlo, magari di, non lo so, lo sai tu, di alzare una mano verso di Lui, di piegare il tuo cuore, di dire, Signore, perdonami se mi sono permesso in tale e tale momento di offenderti. Tu lo sai, poi il Signore parla ai cuori, e allora permetti a Cristo di operare nella tua vita. Certo, io vado a pregare, però non è la mia preghiera, perché è vero, il Signore ci insegna a pregare gli uni per gli altri, e questo è doveroso, però Gesù è nel mezzo di noi per operare nel tuo cuore, nella tua vita, anche attraverso il tuo corpo. L'ha fatto per questa donna, lo può fare in questo istante per te. Hai solo calamaia, Gesù. Signore, noi abbiamo dato la tua parola, è la tua parola che dà vita. Oh, noi l'abbiamo ricevuta e in dono l'abbiamo ricevuta, in dono, Signore, siamo obbligati, come diceva Paolo. Guai a me se non evangelizzo, se non porto questa verità di questa buona novella che salva, sana e riempie di Spirito Santo. Signore, noi siamo obbligati. Padre Santo, l'abbiamo data ancora una volta in questa sera, in questo culto, con canti, con preghiere, con lode e con la predicazione, la pazzia della predicazione della tua parola. Padre Santo, fa che i cuori per fede possono toccare i lembi di quella veste e ricevere guarigioni eterne. E a te diamo ogni lode e gloria per l'amore di Gesù. Benedetti in eterno.